L'ACI Automobile Club Pisa presenta. Il lungo respiro. Interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona sera a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini, una buona sera a chi ci ascolta quest'oggi in diretta, venerdì 4 marzo 1988, una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita mercoledì 9 marzo 1988. Ciao Paolo!
Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Oh, dunque, per altre cose, io ho delle difficoltà ad andare in differita, perché non si può dire niente, dalle minime cose, a partire dal... Sentite che freddo che fa stasera.
So che, scusa se ti interrompo, stasera avrai da comunicare qualcosa
di molto importante.
Molto importante, interessante. Se ti affretti mi fa piacere saperlo anche a me.
No, il discorso è questo, te lo stavo dicendo prima, poi mi ho detto per mancanza di tempo preferisco dirtelo così poi direttamente nel programma. La mania del lungo respiro, cioè di fare storia sulla storia, un po' come teatro nel teatro, mi ha preso a tal punto che mi sono messo a fare anche io la mia storia. Giovedì 17 marzo 1987, caro Paolo, saranno i primi 10 anni di Radio Incontro.
Li festeggeremo qui a Radio Incontro.
Qui a Radio Incontro, certo, in un notturno un po' particolare. Andremo prima in pizzeria tutti quanti, cioè gli speaker, non quelli che ascoltano, ahimè, mi dispiace, ma poi ci ritroveremo qui alle 21.30, sono invitati tutti gli speaker che sono all'ascolto, anzi io vorrei invitare anche, gli ex speaker, quelli sposati, quelli che non sposati, quelli con bimbetti, con figlioli da recuperare, come si direbbe qui a Pisa, da ripescare, ecco, a ritornare un attimo a Radio Incontro, farsi vivi qui. Noi abbiamo, in questo istante, anzi voglio ringraziare Dania, la segretaria qui di Radio Incontro, per la sua collaborazione, perché abbiamo l'elenco di tutti gli speaker nel corso della storia. Faremo una cosa un po' particolare, ripercorreremo la storia di Radio Incontro dal 1978, faremo anche forse dei finti programmi quella notte, quella grande notte.
Vai, riuscire dai. A guaglierai,
sì, dicevo ieri sera sono un po' gasato, di la verità, speriamo che questa gasatura possa portare dei buoni...
Ma io direi di sì, insomma... Continua così che andiamo avanti bene, vai.
Comunque devo ringraziare il programma Il Lungo Respiro insieme a Quattro Passi, perché in effetti devo ammettere che c'è stata una ripresa nella mia vita, e così mi sono messo a fare le cose serie a Radio Incontro soltanto da qualche anno a questa parte. Prima ero un po', un po' troppo distratto, un po' troppo, sai, di quelle persone che si agita.
Ma le ragioni quali sono? Perché così si
perché può, forse
i punti essenziali di questo mutamento.
Ma secondo me, perché radiofonicamente parlando, sia Quattro Passi che Lungo Respiro hanno veramente qualcosa da dire. Non per così, stavo dicendo ancora una volta, non per
ricordare. Sono momenti di riflessione che...
Sono proprio, a parte la vita personale, ma proprio i programmi, sia Quattro Passi che Lungo Respiro, sono veramente dei bei programmi, mentre non per nulla togliere al mio passato, ma i programmi di prima erano un po' tutti, rientravano nella norma, ecco. Dove mai si è sentito fare un programma come il nostro?
Più impegnati questi.
Sono più impegnati, decisamente più impegnati, e ti lasciano qualcosa. Lungo Respiro non soltanto ci serve a noi per comunicare con la gente, ma ci lascia qualcosa dentro, perché mentre vai a intervistare la persona anziana che ti racconta della sua vita, ne fai un po' una parte tua, impari, come se fosse un amico che ti parla di tante cose, anziché parlare di sport, anziché parlare così di cose tutti i giorni, parli di cose di tutti gli altri giorni che non ha vissuto, capito?
Un po' come, certo.
Penso un po' come il tuo modo di... Anzi, perché io ti voglio rinvalsare un attimo il discorso, perché hai scritto Il Lungo Respiro te?
Ecco. L'ho scritto proprio perché avevo bisogno di riflettere sui tempi passati, e pensando proprio che era giusto mettere a fuoco, segnare determinati momenti e quindi dare la possibilità agli altri, quello che conoscevo, che sapevo, trasmetterlo. Ecco,
certo. E ci sei riuscito comunque, Paolo, perché, ripeto ancora una volta, Il lungo respiro è nato grazie al fatto che io ho trovato qualcosa, ho trovato un libro già bello scritto, che era il tuo, che mi ha, senza conoscerti, mi ha colpito a tal punto che ho detto qui bisogna farci un programma.
Io questo ne prendo atto, è giusto, però dico anche che ho trovato molto entusiasmo da parte tua. Insieme siamo riusciti nel ricetto, l'abbiamo già detto in passato.
Ma vogliamo ringraziare,
possiamo ripeterlo, perché era,
ma però c'è da dire una cosa importante.
Mi propongo sempre di migliorare con te questa
questa storia,
trasmissione che vogliamo sempre migliorare, trovare sia le persone adatte, sia
dobbiamo ringraziare,
accoppiare anche con la musica, perché la musica per me il sottofondo è importante.
Certo, e infatti ora avremo anche da fare una svolta musicale, perché siamo arrivati all'anni 50 in poi, del dopoguerra all'incirca, facciamo 48-50, dovremo anche cambiare tipo di musica.
Senti, abbi pazienza, dal momento che qui ci scambiamo le impressioni, trovi difficoltà a trovare persone che si prestano a queste interviste, a entrare in questo discorso qui di,
ma diciamo, più che
di ricordo?
No, non trovo, assolutamente non trovo difficoltà, più che altro è sempre una questione di tempo, ecco, perché una volta trovata la persona, proposta l'intervista, in quella ora che siamo insieme a registrare non c'è problemi, ma la persona stessa, è strano vedere come anche gli anziani hanno tanto da fare in questi ultimi tempi, quindi pescarli, cioè riuscire a prenderli proprio, a dire,
ma ci la troviamo... memoria di questi signori?
Ah no, la memoria di questi signori sono... è perfetta,
è nitida.
Sono le classiche persone che in genere noi, diciamoci la verità, sono le persone che in genere noi, no, è una parola brutta dire sfuggiamo, non fanno parte della nostra vita, ecco, cioè io non mi fermerei mai a parlare con una persona anziana, purtroppo, perché è una questione di abitudine, e che viceversa hanno tanto da dire, e quando iniziano a parlare gli si illumina il viso, un po' come a Monsignor Fontana, quando la settimana scorsa gli parlavo di queste arance, di queste belle arance, questa frutta, non so se lo sai, la frutta nella guerra, nel dopoguerra, c'è stata un'annata di frutta e di ortaggi, che è stata grandiosa, cioè in un anno soltanto non si è mai vista così tanta grossa, grande e in quantità frutta come in quell'anno.
Fu l'anno dell'accolto anche, mi sembra, di patate.
Certo, di patate che erano talmente grandi che non entravano nelle ceste. E questo lo sanno tutti, o perlomeno lo sanno tutte le persone anziane, e io non le sapevo, per esempio, questo. E anche questa potrebbe anche essere per alcune persone una cosiddetta provvidenza. Signor Fontana, quando gli ho detto questo, quando gli ho ricordato questo, si è acceso in un sorriso che gli è partito, diciamo, dalla bocca per arrivare fino a sopra i capelli, veramente è una cosa incredibile.
Come idea è stata recepita bene.
Certo. Senti, dunque, allora abbiamo parlato abbastanza e vogliamo...
Quindi aspettiamo di sapere le tue notizie.
Le notizie, dunque, questa sera saremo... Ah sì, quindi giovedì 17 alle ore 21.30 in questo special, vedremo un po' se mi illumina anch'io quella sera ricordando i tempi passati. Dunque, stavo dicendo, questa sera parleremo di Piazza del Duomo subito dopo la guerra. Grazie anche a Giovanni Staro che mi sta alzando il cursore numero 3 per far partire il primo brano musicale, Parlami d'amore Mariù, dal grande, il grande, di tutti gli effetti, Mario Del Monaco.
Parlami d'amore, Mario, occupa la mia vita, sei tu. Come sei bella, più bella stasera, sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino, domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospiro. Non penso Thank you. l'amica sei tu, oh, per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, per l'amica amore Mario.
Da lungo respiro di Paolo Gianfaldoni leggiamo quest'oggi Piazza del Duomo subito dopo la guerra. Purtroppo con l'armistizio la piazza purtroppo apparve ai suoi cittadini completamente trasformata. Infatti i candidi e stupendi marmi avevano subito ingenti danni dopo ripetuti bombardamenti caduti nella zona. Dunque, per recuperare in pieno Piazza dei Miracoli occorreva denaro e molto lavoro, data la necessità di importanti rifacimenti, oltre il compito arduo di ripulire al più presto il manto erboso del pietrame ammassato in grande quantità. Eppure sulla piazza riapparvero ben presto vecchie abitudini. Tornò il venditore ambulante con la cassetta al collo, piena di oggetti ricordo e cartoline ingiallite. Il tram riprese a scorrere lento sulla strada sconnessa. Fu rivisto il passaggio delle autoambulanze dirette verso l'unica entrata dell'ospedale in via Roma, non di meno il transito dei cortei funebri che andavano a sciogliersi in piazza Manin. Quindi molti pisani si ritrovarono uniti in Duomo nel comune intento di rendere omaggio a San Ranieri per lo scampato pericolo della città e dei suoi abitanti dalla distruzione totale. Per fortuna in quel momento i vetturini, allineati sulla piazza, stavano facendo affari d'oro con i soldati americani, smaniosi di girare in carrozza per le strade della città. Comunque nel giro di poco tempo la piazza riprese la sua efficienza fino a giungere all'anno santo, nel 1950, e ripresentarsi nel suo aspetto incantevole alla visione di migliaia di pellegrini di passaggio in città e diretti verso Roma. Proprio in quella particolare occasione molti pisani ripresero a sostare alcune ore sugli scalini della cattedrale, disposti alla curiosità per la stravaganza dei forestieri. Nacque anche la caccia alle straniere, che vide impegnati certi giovani pronti a fare da guida turistica a graziose biondine nordiche, possibilmente in cambio di facili amori e sentimenti improvvisi. Quindi la piazza fu invasa anche da ragazzi, lieti di correre, seppure i più piccoli sotto sorveglianza delle madri e contendersi punti strategici del prato per animarli di giochi e vivacità. L'estate poi tornò all'uso per molte famiglie pisane di avvicinarsi alla piazza dopo cena, con lo scopo di respirare aria pura in piena tranquillità e senza condizionamenti, anche se le ore notturne era stata segnalata sulla piazza la presenza di un licantropo, pertanto trattenendo per diversi giorni la gente da frequentare il luogo. Sembrava che gli ululati provenissero dal pietrone, ma di questa vicenda non vi fu mai un'evidente conferma. Nel complesso, una piazza da valorizzare di nuovo, dove l'aspetto esteriore si presentava del tutto diverso da quello di oggi, ossia meno internazionale e più cittadino, di modo che occorreva il recupero di tutto il patrimonio artistico per far sì che la piazza tornasse a essere l'organo propulsore e rappresentativo del turismo pisano. Thank you.
L'intervista dall'esterno di quest'oggi riguarda naturalmente la piazza dei Miracoli, la piazza del Duomo, sotto, subito dopo la guerra, e ha qui con noi, come presenza fisica, una persona che risponde al nome di...
Io mi chiamo Flaminio Farnesi, però per tutti Mino. Ho vissuto questa esperienza della Piazza Duomo perché sono nato in Piazza del Duomo.
Ah, ecco. Ecco perché mi era stato indicato. Buonasera. Senta, com'era la città un tempo? Com'era effettivamente la città e la Piazza dei Miracoli, ecco, subito dopo la guerra? Cosa anche fra l'altro è stato distrutto, ecco, nel corso della guerra?
Ecco, la Piazza del Duomo, io me la ricordo, la mia prima esperienza di vita è stata naturalmente la cornice della Piazza del Duomo, perché io sono nato nel 1940 in Piazza del Duomo, per cui nel 45, 44, 46 ci sono i primi diciamo, squarci di memoria e di ricordi. Ecco, la cosa che io mi ricordo oggi è l'incendio del Campo Santo Monumentale. Questa è stata la prima cosa che io mi ricordo della mia infanzia, per la drammaticità, per la disperazione di tutte quelle persone che quel famoso 31 luglio fecero...
agosto?
31 no. luglio, fu il 31 luglio, fecero atti di eroismo, e tra questi mio padre, mio zio ed altri che purtroppo ora non sono più, se non escluso uno che si chiama Mazzei Antonio, che vive ancora a Marina di Pisa e che è un ex operaio dell'Opera del Duomo.
Ecco, una cosa c'è, quali furono, ecco, gli immediati interventi della Piazza del Duomo? Quando furono presi, a tutti gli effetti, ha dato, diciamo, come anno?
Diciamo che la Piazza del Duomo ha subito il dramma del Camposanto Monumentale, che è stato, diciamo, il maggior colpo inferto a quelle che sono le opere d'arte di Pisa, il patrimonio artistico, però ha avuto anche altri danni, fu colpita la cupola, fu colpita la torre pendente, due colonne caddero, eccetera. Diciamo che la situazione però peggiore, quella che ha dato il dramma, fu quello del Camposanto Monumentale. Il Camposanto Monumentale fu colpito da uno spezzone incendiario americano che appunto al 31 luglio determinò l'incendio del tetto. L'incendio del tetto che fece colare tutto il piombo sugli affreschi e naturalmente poi il tetto crollando spaccò, ogni ben di Dio. Ecco, immediatamente dobbiamo dire che i soldati americani, subito dopo un paio di mesi, al comando del maggiore Keller, provvidero a fare subito una tettoia in legno e cartone catramato per salvaguardare, se non altro, lo slavamento di queste pitture murarie. Ecco, questa fu la prima opera. Poi in tutti questi vent'anni, prima dell'attuale abbandono del Camposanto Monumentale, perché ora è abbandonato, io non è una polemica, è un dato di fatto, non c'è stato nella storia del Camposanto Monumentale una pagina più indecorosa e indegna di quello che sta vivendo in questo momento. Altri furono gli interventi che in una prima fase, seguiti dall'allora sovrintendenza ai monumenti sanpaolesi col presidente Biagi, portarono intanto alla classificazione dei rottami di questi affreschi, di questi che furono i sarcofagi, e poi alla ricostruzione delle quadrifore, alla pulitura del piombo, fino al momento culminante che fu quello della mostra degli affreschi del Camposanto Monumentale. Poi siamo caduti in questo abbandono e purtroppo questa è una pagina nefasta per la nostra storia.
È stato perso qualcosa del Camposanto Monumentale?
Certo, è stato perso l'80% del colore degli affreschi, sono caduti alcuni tratti di affreschi, è stato rubato qualche opera d'arte, e questa non solo all'inizio e dopo il periodo bellico, ma anche dopo, e purtroppo si è perso moltissimi di quei microframmenti che non si sono potuti riattaccare al sarcofagi oppure a queste opere di archeologia che erano preziosissime. Ecco, la cosa più penosa però è stata questa, che il fuoco ha cotto e naturalmente il marmo e l'ha reso penetrabile dagli agenti atmosferici, per cui c'è stato uno sgretolamento della materia proprio.
Ho capito. Mi approfitto appunto di questo momento per parlarle anche, chiederle anche degli altri monumenti, delle altre città. Quali altri monumenti sono stati interessati? Quali altre chiese sono state interessate in città?
Ecco, io per, per natura e proprio per mio interessamento ho sempre avuto a cuore particolarmente la Piazza del Duomo, dato che vi ho vissuto. I drammi a Pisa sono stati immensi per le, ma va bene, ma anche per le, io mi riferisco alle opere d'arte, moltissime sono state le opere d'arte, quasi tutte colpite più o meno da cannonate, da piccoli incendi oppure da spezzoni, per cui il danno è stato immenso. Tra l'altro c'è un bellissimo libro edito dall'arcivescovado che si chiama Nel segno della croce, che ha proprio una ricostruzione storica di tutte quelle che sono gli elementi, esatto. E mi ricordo che in quell'occasione il professor Gustavo Cenni tenne anche un diario dei bombardamenti pisani, segnalando di volta in volta quali erano i monumenti colpiti. Per la Piazza del Duomo, torno a ripetere, uno spezzone purtroppo causò questo immane danno del Camposanto Monumentale, due colonne della Torre Pendente furono rotte e caddero, la cupola fu colpita, poi altri mitragliamenti vari. Fortunatamente però prima della guerra si erano messe in atto delle salvaguardie, per esempio la porta di Bonanno Pisano fu completamente oscurata con sacchetti di sabbia, fu fatta una protezione che la salvò. Lo stesso pulpito di Giovanni e di Nicola furono ingabbiati in castellature di cemento e di sacchini di sabbia, per cui furono protette. Tutte le opere d'arte furono nascoste in parte a Firenze, in parte alla Certosa di Calci, dove si trasferì la prefettura, per cui fu fatta un'opera di prevenzione. Furono anche segnalati sui tetti dei nostri monumenti con appositi contrassegni internazionali che sono stati fino a pochi anni fa visibili, la monumentabilità dell'opera e il fatto di non essere colpiti. Purtroppo i tedeschi rispettarono i monumenti della Piazza del Duomo, gli americani no. Non credo che fosse una questione forse ignoranza di carattere, ignoranza storica, che ripagarono subito nel dopoguerra, onestamente, con un grande interessamento da parte di un'associazione italo-americana che dette anche fondi per riacquistare i primi travi per la ricostruzione del Camposanto.
Una piccola curiosità personale, il tetto rosso del battistero, perché?
Il tetto rosso del battistero c'è una leggenda, una tradizione. Io sono propenso a pensare che si sia trattato di un periodo nero della nostra storia, quando la Repubblica Pisana, assediata, avendo necessità di piombo per quelle che erano le armi di allora, abbia dovuto scegliere di togliere da qualche parte questa materia prima preziosa, e allora l'abbiano tolta dal battistero, ma in quella zona che guarda praticamente la periferia e non vista dal punto focale che è quello di via Santa Maria. Questa è una soluzione. La seconda vuole che invece fosse dovuto al fatto che il salmastro può dare una notevole aggressività al piombo, e per cui nella zona della parte salmastra sia stato portato questo elemento di cotto. La terza è che dagli assedi che venivano dalla vicina porta del Leone potessero essere colpite con frecce e lance la copertura del battistero, e pertanto si sia posto rimedio con questa cosa. Una cosa è certa, che sotto questi embrici c'è ancora la traccia di una copertura in piombo, per cui originariamente era tutto in piombo.
Niente a che fare con l'ultima guerra. I vetturini ci sono sempre stati o sono nati con il turismo del dopoguerra? Si parlava naturalmente di americani in arrivo. E poi un'altra cosa, un'ultima domanda, quella con cui concludiamo. C'è sempre stato turismo a Pisa, e da dove nel corso degli anni? Ecco, io penso anche che la distanza, i mezzi di locomozione abbiano influito in questo cambiamento di provenienza.
Il vetturino è un elemento già precedente alla guerra come mezzo di locomozione, era il taxi di allora, per cui era l'elemento di trasporto tra la stazione prima ancora del tram.
Quanti ce n'erano?
Io mi ricordo una ventina, 30 vetturini, però furono potenziati nel momento del periodo post bellico con gli americani, che se ne servirono come nelle loro scorribande cittadine, per cui gli americani incrementarono molto questa forma di trasporto, perché loro già avevano le automobili, per cui avevano già perso questo contatto con quello che era il mondo di provincia del cavallo, per cui si divertivano ad andare su e giù, perché poi i vetturini di allora allora erano ciceroni, erano gli uomini che portavano in visita in certi locali più o meno malfamati questi poveri americani, e erano poi i loro chaperon. Ecco, circa il discorso del turismo. Il turismo nasce nel Settecento, quando vengono i primi inglesi, i primi tedeschi, Lord Byron, Percy Shelley in epoca più tardi, ma prima Goethe, eccetera, che scendono in Italia per visitare queste testimonianze romane, queste testimonianze giù più nel sud della Magna Grecia, per cui furono questo turismo di élite che poi ha portato in seguito, con l'avvento naturalmente del benessere, a un turismo di massa che è avvenuto in un primo tempo con gli inglesi che venivano a svernare nel secolo scorso, che poi ha portato gli americani su dopo la guerra, e poi tutto il turismo dei paesi del nord Europa che vengano in Italia, perché naturalmente i monumenti, la storia e il cambio li invita. Ecco.
I francesi sono sempre stati
diciamo i meno appariscenti nella piazza del Duomo. Vengano in occasione della Pasqua per andare a Roma, perché Pisa è anche una di quei canali di questa strada di comunicazione per Roma, perché gli spagnoli e i francesi passano da Pisa appunto per andare al Vaticano, Pasqua, Natale, eccetera.
Benissimo, un'ultima domanda ancora: se venisse una guerra adesso, i monumenti, non dico le persone, io dico monumenti, vado.
Ma i monumenti sono talmente abbandonati già che non hanno bisogno di una guerra, secondo me la guerra la stanno già vivendo ogni giorno.
Ringraziamo Farnesi Flaminio e ci risentiremo forse per una prossima puntata, penso.
Ok, a vostra disposizione, grazie.
Grazie a voi. Thank you.
venerdì 17 marzo 1978, giovedì 17 marzo 1988. Un ciao a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini. Vorrei invitarvi a festeggiare con me un momento particolare della mia vita, i miei primi 10 anni di trasmissione radiofonica. Music and News, il momento è di capire, si sappia che, Spazio M, Disco Activity, filo diretto con il mondo, in giro per la diocesi e infine il grande quattro passi e il lungo respiro. Questi sono alcuni momenti veramente importanti che mi hanno portato a avere 10 anni a Radio Incontro. Vorrei invitarvi con me a festeggiare questo momento per giovedì 17 marzo 1988. Per gli speaker andiamo in pizzeria alle ore 19.30 in pizzeria tutti quanti. Per tutti gli altri, per voi, dalle ore 21.30 in poi ci sarà su Radio Incontro Pisa un grande special storico e notturno con i collaboratori, quelli vecchi, quelli di un tempo, con ricordi, classifiche, giochi, scherzi e fuochi artificiali, beh, immaginari, fino a tarda notte. I miei primi 10 anni, giovedì 17 marzo 1988, vi invito quindi su Radio Incontro Pisa alle ore 21.30 per ricordare insieme tante buone cose insieme. Vedremo di fare una cosa speciale anche per voi. Ciao!
Che ciao, Paolo, mamma mia, il nostro programma ha decollato questa sera, è decollato con una Carmel che Paolo non si aspettava dall'altra parte della regia. Paolo, ci sei?
Sì, ci sono.
Stavo scappando sentendo la musica di Carmel, perché è una cosa un po' particolare, ti spiego.
No, la musica è tutta buona, certo, basta ascoltarla e...
No, ma comunque diciamo una cosa, che in effetti non era un brano da aspettarsi, perché era un brano del sottofondo.
No, era in attesa comunque.
Ma vino che te lo spieghi.
A volte spiego... il sottofondo diventa...
No, ma perché cosa è successo?
Musica che io... gradita,
Sì, ma io pensavo che la registrazione dell'intervista che avevo fatto al caro amico Mino Farnese fosse divisa in due parti, no? Al che mi aspettavo di poterla mettere nella seconda parte come sottofondo. No, viceversa, non c'era la seconda parte, finiva lì. Diciamo che è un brano comunque attuale, ma si rifà un po' al blues dei vecchi tempi. Questa Carmel con questo The Prayer, la preghiera, è la preghiera un po' dei negri dei vecchi tempi, della vecchia America, un'America che abbiamo conosciuto anche noi qui a Pisa nel dopoguerra, penso, no?
Sì, va bene.
Paolo, siamo arrivati al termine.
Sì, volevo solo...
Dillo. Ora abbiamo il tempo.
Sperando, sì, grazie. Sperando che sia in attesa l'amico Mino, lo vorrei salutare e ringraziare per il suo prezioso intervento e complimentarmi ancora una volta per questo suo spirito di pisanità dimostrata. Effettivamente anch'io ho potuto constatare che è stato un apporto molto importante, perché diverse cose certamente non ha portata di mano per tutti, certo. E sperando di vederlo presto, gli auguro tanta felicità e nello stesso tempo ricordando che con lui abbiamo fatto qualcosa insieme, e una pubblicazione che vorrei ricordare, Vita Comunale, è divenuta abbastanza interessante, e con l'augurio di poter collaborare ancora una volta sempre con lui. Ti saluto Mino e arrivederci a presto.
Hai visto Paolo, in poche parole certe volte quante cose si dicono, no? Hai visto Mino Farnese come ha saputo descrivere bene la Piazza del Duomo in poche parole, perché si sta parlando di intervista di 11 minuti che io ho effettuato.
Bisogna essere concisi, mi sembra questo è stato l'esempio tipico.
Sì, è un esempio tipico fatto, fra altre cose, in un ambiente dove lui lavora, non so se si può dire, in un ambiente abbastanza particolare, molto veloce. Lui ha saputo chiudere la porta, anzi io voglio ringraziare tutte le persone che hanno saputo chiudere la porta e dire, beh, fermi un attimo, sai che mi sono trovato diverse volte persone, diciamo, di una certa età, non per voler di una certa età affidarlo a fibbiare questa certa età Mino Farnesi, stando in ambienti molto importanti, quindi cioè, diciamo alla loro carriera, sì, sono di carriera alcuni diciamo abbastanza semplici, altri di carriera elevata, queste persone qui hanno dovuto fare uno sforzo notevole a dire no, fermi un attimo che c'è l'intervista. Non so se ci ha fatto caso, nella prima parte suonava il telefono, abbiamo dovuto interrompere la trasmissione, la registrazione, e poi a un certo punto ho detto no, fermi tutti che io ho adesso...
È una persona dinamicissima.
Certo, e devo ringraziare...
Positiva, e quindi penso che per lui sia, sia stata una cosa molto facile fare questa intervista.
Certo, certo. Voglio ricordare anche gli altri, non so, dottor Martini, Enzo, Pagni, che forse sono all'ascolto, certo, le persone tutti, che hanno iniziato, certo. Tutti quanti. Dunque, vogliamo...
Lo faremo al momento opportuno,
però dobbiamo un attimo fare un'anticipazione dei prossimi argomenti, visto che abbiamo un po' di tempo questa sera. I prossimi argomenti saranno il parco dei divertimenti, che tanto hanno divertito i nostri avi, i nostri padri, e i nostri... No, penso ai nostri padri più che nonni. Adesso comincio a parlare di padri, di papà, non più che di nonni. Non vorrei offendere le persone all'ascolto. Anzi, Mino Farnesi potrebbe essere mio padre, non vorrei farlo rientrare in quell'altra parte di nonni, no?
Non ti levare gli anni, però, eh?
Eh?
Non ti levare gli anni, ti, eh?
Non mi levo gli anni, no, non me li... Giusto. Me l'ho detto oggi che con la barba sembro più vecchio. E mio fratello mi ha detto, guarda che sei più vecchio, sottolineato. Poi ci saranno gli zingari, e... gli zingari, Danilo, la Bettola, i salesiani, queste sono tutte cose. Hai sentito fra altre cose, Paolo? Hai toccato, cioè tastato l'atmosfera che si sente in questi anni 1950, anche nell'ascolto dell'articolo di oggi. C'è uno spirito di rinascita, uno spirito più giovanile, più fresco, certo, più gioiale, no? Gli argomenti cambiano, se noi...
È in atto la ripresa.
La ripresa, infatti se ne mettiamo in confronto con i primi argomenti con cui abbiamo iniziato questo programma, io addirittura avevo paura a iniziare in programma con questi argomenti difficili, cioè il primo argomento del lungo respiro fu, diciamo, fu diciamo preso in considerazione, pensate un po', ben nient'altro che, guardiamo un po', giriamo le pagine, il primo argomento l'abbiamo fatto proprio, se non sbaglio, la vigilia della festa dei morti, il 30 ottobre abbiamo parlato dello sfollamento, quindi poi l'oscuramento, l'allarme, la guerra, quindi c'era un po' di paura a iniziare con questi argomenti, invece ha avuto successo. E ora siamo alla ricrescita, quindi sentiamo parlare di America, sentiamo, certo, parlare, certo, di queste cose qua.
Ci si avvicina ai tempi nostri.
Certo, anche come musica.
Lentamente, però.
Certo, lentamente. Beh, sarà un po' difficile ripescare un po' alla gente in questi ultimi tempi, questi sono argomenti un po' meno specifici, cioè più particolari.
Sì, ma che raccolgono un certo effetto, eh?
Vedremo un po' cosa sapremo fare. Ma dobbiamo terminare, hai il nostro tempo a disposizione. Una buona mattina per chi ci ascolterà in differita mercoledì 9 marzo, speriamo che sia meno freddo di questo istante. Ciao a tutti quanti da parte di Mauro
e da parte di Paolo Gianfaldoni, a tutti voi buonasera.
Vi lasciamo, visto che abbiamo così, io ho diciamo sbagliato precedentemente come musica, mi riprendo la voce con The Voice, quella voce grande, la voce di Frank Sinatra con questo Strangers in the Night. Beh, abbiamo parlato di Piazza del Duomo, guardiamo questi stranieri cosa fanno la notte in Piazza del Duomo, questi stranieri, bah. Non è una battuta maliziosa, è venuto fuori così. Strangers in the Night, Frank Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night,
We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Was just a glance away, a warm embracing dance away.